Ben trovati, cari ascoltatori di Radiofonica. Non ci sentiamo da un po' di tempo, però spero che adesso siete contenti di ascoltarmi. Benvenuti all'ottavo appuntamento di Cinema Lab, oggi mercoledì 9 maggio 2012. Ne approfitto prima di cominciare la nostra mezz'ora insieme, dando gli auguri a papà, che oggi è il suo compleanno, e salutando anche mamma, che ieri invece ha compiuto gli anni, quindi due giorni di festa, anche se, come sapete, io sono qui a Perugia e i miei sono a Salerno, quindi non siamo stati insieme, ma comunque ne approfitto per salutarli via web radio. Allora, oggi, come ho detto, è l'ottavo appuntamento e ho scelto per voi Cameron Diaz. Allora, Cameron Diaz è nata nel 72 e compirà 40 anni il 30 agosto. È nata a San Diego, in California, da padre di origini cubane e madre di origini tedesche. Quando Cameron aveva solo 16 anni, le capitò di trovarsi ad una festa con un sacco di star e di produttori hollywoodiani. Conobbe un fotografo che nel giro di una settimana le procurò un contratto con l'agenzia di modelle Elite. Terminati gli studi, iniziò a lavorare in Giappone e ha avuto una carriera come modella di altissimo livello. Infatti, ha sfilato per nomi del calibro di Calvin Klein e Levi's e nel 1990 è comparsa sulla copertina delle prestigiose di alcune prestigiose riviste. Poi ha cominciato la sua carriera nel 94 quasi per caso, perché non aveva studiato ancora recitazione e aveva fatto una serie di provini andati male. Infatti, solo dopo 12 audizioni riesce finalmente ad ottenere una parte nel film che tutti penso che abbiamo visto, che sarebbe The Mask con Jim Carrey del 94. Poi nel 97 si fa notare nel simpaticissimo Il matrimonio del mio miglior amico con Julia Roberts e Rupert Everett, e partecipa nel 2001 in Vanilla Sky con Tom Cruise. Poi è la protagonista femminile della saga del disegno animato più politicamente scorretto della storia del cinema. Sto parlando di Shrek, nel quale interpreta la principessa Fiona. Altri film invece dei quali ho sentito parlare, ma per la mia solita pigrizia non sono ancora riuscita a vedere, sono In Her Shoes, Se fossi lei e La custodia di mia sorella. Quindi, seguendo, diciamo, le critiche e i buoni commenti che ho letto su internet e che ho ascoltato dalle persone che conosco, quando avrò tempo, quando avrò finito di fare i miei esami, perché adesso sto preparando anche un esame in fotografia e cinema e quindi ho tanti film da vedere, quando avrò tempo, chissà quando, cercherò di vedere questi film che vi ho citato. Adesso, prima di parlare del primo film che ho scelto per voi, vi faccio ascoltare la traccia di questo film, del quale fa parte della colonna sonora, scusatemi. Il pezzo si intitola Every Day Should Be a Holiday e i cantanti sono The Dandy Warhols. che abbiamo appena ascoltato fa parte della colonna sonora del film Tutti pazzi per Mary del 1998, regia di Bob Farrelly e Peter Farrelly, che penso siano fratelli, però non ho controllato, magari controllate voi, con Matt Dillon e Ben Stiller. Ora brevemente vi racconto la trama. Allora, nel 98 Ted non ha ancora dimenticato Mary, la più bella del liceo a Rhode Island, che nell'85 l'aveva scelto come accompagnatore al ballo di fine anno. La cerca, la trova a Miami, ma deve misurarsi con uno scuolo dei suoi corteggiatori, tra cui il più pericoloso è l'infido Pat, l'investigatore da lui assoldato per rintracciarla, che, essendosi innamorato anche lui di lei, racconta a Ted tante bugie per convincerla a dimenticarla. Contemporaneamente, Ivy, che sarebbe un amico di Mary, fa di tutto per conquistare il suo cuore, compreso mentirle, tradirla e drogare il cane della sua amica matta. Tuttavia viene scoperto da Tucker e in realtà anche lui è un impostore e sta facendo di tutto per conquistare l'amore di Mary. Quindi troviamo una Cameron Diaz che ha tre corteggiatori che definisco io uno peggio dell'altro, perché Ben Stiller è un timidone che all'epoca aveva fatto una grande brutta figura, perché se avete visto il film capite di cosa parlo. Poi c'è questo Pat interpretato da Matt Dillon, che è un impostore, e poi c'è quest'altro suo amico Tucker che si finge storpio, perché Mary nel film era una dottoressa di ortopedia, quindi per vederla e per frequentarla fingeva di essere malato. Alla fine Ted rimane l'unico pretendente e riesce a conquistare il cuore di Mary. E alla fine quindi abbiamo l'happy ending della classica commedia americana, anche se come critica non è che ha avuto grandi commenti positivi, perché alla fine è una commediola americana. Però ho trovato su internet una notizia che poi ha smentito anche questo mio pensiero, perché nel 2000 l'American Film Institute lo ha inserito al 27° posto nella lista delle migliori 100 commedie americane, ed è stata la commedia che all'epoca, nel 1998, ha incassato di più negli Stati Uniti, oltre ad essere il quarto maggior successo commerciale dell'anno 98. Quindi, diciamo, nonostante non sia un filmone come lo definisco io, all'epoca andarono tante persone a vederlo al cinema. Allora, dal 98 passiamo al 2002, passiamo a un grande film di Martin Scorsese con il nostro amatissimo Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz e Daniel Day-Lewis. Però prima di parlarvi del film vi faccio ascoltare la colonna sonora di questo film, che è firmata da U2 e che si intitola The Hands That Built America.
The freckled hills to the steel and glass canyons, from the stony fields to hanging steel from the sky, from digging in our pockets for a reason to say goodbye. These are the hands that built America. Your face. There's a cloud on the New York skyline. Innocence dragged across a yellow line. These islands have built America.
Martin Scorsese col suo film ci riporta a New York nel 1846 nel quartiere di Five Points. Una cruenta battaglia tra gangs sancisce il trionfo di William Cutting, detto Billy the Butcher, capo dei nativi americani, e la morte di padre Walloon, protettore degli emigranti. 16 anni dopo, il figlio di questi, Amsterdam, esce dal riformatorio, fermamente deciso a ingraziarsi l'assassino di suo padre per poi fare vendetta. Conosciuto Billy, Amsterdam ne viene in pratica adottato e arriva a salvargli la vita. Una volta scoperto e sfigurato, si risolverà a combattere apertamente contro di lui. Ma sono gli anni della guerra civile. L'ultimo scontro tra le gang sarà decisamente superato in violenza e ferocia dall'intervento delle truppe inviate a far rispettare la costrizione obbligatoria. Gangs of New York è probabilmente il film più atteso dell'anno per le traverse produttive, per il montaggio infinito e per il suo cast stellare. Infatti, come vi ho ricordato, oltre a Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz e Daniel Day-Lewis, ci sono altri attori importanti. Gli ambienti, i costumi e la rappresentazione generale della vita nella New York della metà 800 sono estremamente fedeli alla realtà e sono stati elogiati dai critici. Tutto il contrario, invece, per l'estrema violenza mostrata nei combattimenti tra bande e nelle rivolte cittadine, per finire con il bombardamento della città. Infatti, secondo gli storici, la violenza reale fu molto minore. I Five Points non erano un posto così pericoloso e non risulta siano mai esistiti tunnel scavati nella roccia sotto di essi. Nessun bombardamento è mai avvenuto e inoltre numerosi dettagli storici sarebbero fortemente forzati. Questo film ha ricevuto 7 nomination agli Oscar, ma nessun premio vinto, mentre ha conquistato 2 Golden Globes, uno alla regia per Martin Scorsese e uno alla musica degli U2, cioè della canzone che vi ho fatto ascoltare. E adesso arrivano i miei commenti dopo avervi letto queste notizie che ho trovato su internet. Allora, Gangs of New York per me è un filmone in questo caso, perché non è una commedia americana, non è un film drammatico, è un film storico che, come vi ho detto, come gli ambienti, i costumi e la rappresentazione generale è abbastanza rispondente alla realtà, però Scorsese ha approfittato di questo film per far vedere tanto sangue, e quindi diciamo per questa cosa è stato anche un po' criticato. Quindi vi dico, a me è piaciuto questo film, anche se, come già ho detto, è un po' violento, quindi magari non è un film da far vedere ai bambini assolutamente, ed è un film che però racconta un po' lo spirito dell'epoca, quindi questa contrapposizione tra i nativi americani che si ritrovano piedi di emigranti e quindi cercano di difendere il loro posto e la loro patria. E beh, Cameron Diaz in questo film ha un ruolo importante perché è la protetta del capo dei nativi, che però si innamora del personaggio interpretato da Leonardo DiCaprio, che invece diventa il capo del gruppo degli emigranti, quindi una donna contesa tra i due concorrenti, e quindi diciamo sarei voluto essere al suo posto soltanto per girare il film, perché con Leonardo DiCaprio, lo sapete, farei tutto, però a mio avviso ha recitato bene in questo film. Andiamo ancora avanti e arriviamo al 2007, e adesso è la volta dell'Amore non va in vacanza, film di Nancy Meyers con Kate Winslet, Jack Black e Jude Law. Come ben sapete, di questo film ho parlato anche nel precedente appuntamento, però non gli ho dedicato tanto tempo perché avevo poco tempo a disposizione, quindi ho deciso di parlarvene anche un po' oggi, e perché, come vi ho detto l'altra volta, è uno dei miei film preferiti. E quindi adesso vi faccio ascoltare una delle canzoni che fanno parte della colonna sonora, però non è stata scritta apposta per il film, perché la particolarità dell'Amore non va in vacanza, oltre ad avere una bellissima colonna sonora di Hans Zimmer, nel film sono presenti varie canzoni già famose. Infatti adesso vi faccio ascoltare un brano dei Killers che si intitola Mr. Brightside. Yeah. brevemente vi racconto la trama. Dopo 3 anni di una relazione tira e molla, Iris, interpretata da Kate Winslet, è ancora innamorata di Jasper Bloom, il suo collega di lavoro, nonostante la sua infedeltà e lo sfruttamento dei suoi sentimenti. Tuttavia, durante la festa di Natale della sua compagnia, Jasper annuncia che ora è fidanzato con un'altra. È la donna con la quale tradiva Iris, ed Iris è distrutta. Nello stesso tempo, in America, a Los Angeles, Amanda Woods, che è interpretata da Cameron Diaz, ha appena rotto il suo fidanzamento con il suo ragazzo perché aveva dormito con la sua centralinista. Lei lo scarica, ma mostra che è incapace di piangere. Per capriccio, Amanda decide di prendere una pausa dal suo intenso lavoro e dalla vita sentimentale e affittare una casa ovunque molto lontano. Mentre naviga su internet, trova Iris nel Surrey, a cui è appena capitato di trovarsi nella stessa situazione, e le ragazze decidono di scambiarsi la casa per un paio di settimane. Iris è piacevolmente sorpresa dalla grandezza e dal lusso della casa di Amanda a Los Angeles, mentre Amanda, americana, abituata al lusso e allo sfarzo, si trova estremamente annoiata nella casetta di campagna di Iris. Quindi, dopo poche ore, decide di tornare in America, ma c'è un imprevisto che noi comuni mortali non becchiamo mai, perché alla sua porta bussa il fratello di Iris, che è interpretato da Jude Law, e quindi decide ovviamente di non tornare in America. La comprendiamo benissimo noi donne. Mentre poi Iris si innamora del collega di Iris, collega collaboratore, perché Iris è una montatrice di trailer, mentre Jack Black scrive la musica dei suoi trailer. E quindi questa vacanza risulta positiva per entrambe le protagoniste. Volevo fare una precisazione. Allora, la canzone che vi ho fatto ascoltare dei Killers, Mr. Brightside, non è completamente presente nel film, ma in una scena Cameron Diaz la canta, lei con la sua voce. Quindi mi è sembrato simpatico e carino farvi ascoltare una canzone già bella di suo, e poi perché era legata proprio al personaggio interpretato da Cameron Diaz. Andiamo avanti, e adesso vi parlo del quarto film che ho scelto per voi, che è Notte Brava Las Vegas del 2008 con Ashton Kutcher. E adesso ascoltiamo la canzone, una delle canzoni più belle di questo film, che si intitola I'm Not Over, e il gruppo sono i Carolina Liar. Can't explain who or what I was trying to believe. What would you do? What would you do? Do you know? I once had a grip on everything. It feels better to let go. Can I hide it? You're not that easy to forget. diavolo impenitente, che non finisce mai quello che comincia. Mentre Jack McNally è una bionda broker di New York che porta tutto diligentemente a termine. Lui perde il lavoro per poca applicazione, mentre lei perde il futuro sposo per troppa sollecitudine. Licenziati senza troppi convenevoli, trovano rifugio e piacere a Las Vegas, dove si incontrano, si ubriacano e si sposano. Però, finiti gli effetti dell'alcol, cercano di divorziare, perché i due non si conoscevano affatto. E però cercano anche di conservare 3 milioni di dollari vinti da Jack con il quarto di, con il quarto di dollaro di Joy. E quindi, diciamo, la crisi comincia lì, perché Jack vuole questo mega assegno vinto in un casino di Las Vegas, mentre Joy reclama che dovrebbero dividerlo perché aveva usato la macchina che stava usando lei e aveva utilizzato il suo quarto di dollaro. Quindi decidono di andare dal giudice, ma purtroppo per loro beccano un giudice tradizionalista che decide che devono convivere per 6 mesi, e quindi congela la vincita, e a suo avviso dovevano provare ad andare avanti, perché lui non credeva a questa storia del matrimonio casuale, quindi voleva, quindi costringe a questo periodo di convivenza. E come le migliori commedie americane, tra litigi e dispetti i due finiranno per innamorarsi. Ragazzi, vi saluto e vi do appuntamento la settimana prossima, e spero che questa puntata vi sia piaciuta e vi auguro una buona serata. Come on, wanna get your kicks. Now you don't need a money with a face like that, do you?